Come preannunciato, torniamo a parlare del processo Stella Maris e lo facciamo in compagnia di Alberto, un compagno del collettivo antipsichiatrico Antonino Artaud. Ciao, bentornato.
Ciao ragazzi, grazie ancora per il vostro interessamento alla vicenda.
Beh, è una vicenda assolutamente importante anche perché è un processo che visibilizza diversi aspetti strutturali e spesso celati della quotidianità che coinvolgono direttamente migliaia di persone, tutti quei pezzi di popolazione gestiti all'interno di questi contesti e indirettamente le loro famiglie, ed è qualcosa che riverbera come elemento normalizzato della nostra società e quindi connota anche la nostra società nella sua costante deumanizzazione dell'altro, come abbiamo visto nello specifico osservando le condotte messe in atto all'interno della Stella Maris e tra l'altro anche poi con delle dinamiche di tutela degli aguzzini, soprattutto dei vertici gerarchici. Ecco, ti chiederei appunto di partire da qualche aggiornamento rispetto alle dinamiche di questo processo, anche quelle funzionali poi alla prescrizione.
Sì, guarda, noi abbiamo iniziato a seguirlo non da tantissimo, però abbiamo già seguito due udienze, adesso ce ne sarà un'altra 7 novembre, un'altra 5 dicembre. Diciamo che meno male il processo ha preso un po' velocità, forse dicono alcuni genitori, grazie anche al nostro interessamento, al fatto che abbiamo iniziato a spingere, a essere presenti di sotto, insomma a chiamare gli organi di stampa. Il processo in realtà è dal 2016, i fatti risalgono al 2016 perlomeno, e chiaramente ci sono stati tanti rinvii, tante udienze rinviate o per il Covid, per un motivo o per l'altro, perché un avvocato era malato. Adesso ha preso un po' un avvio, appunto un andarsi un po' più veloce, e allora nell'ultima udienza abbiamo ascoltato le testimonianze di tre imputati che sono state abbastanza scandalose, anche perché rivelavano proprio in alcuni come se fosse la normalità, ma no, erano buffetti, semplificavano un po' le gravissime violazioni, perché poi i filmati sono stati proiettati anche in tribunale e anche nell'interessante report che ha fatto la giornalista di Rai News, che è la Maria Elena, non mi ricordo il nome, Scandaliato, che ha fatto un interessante report e in cui si possono vedere i filmati che sono stati proiettati in tribunale delle violenze che avvenivano all'interno della struttura, cioè non erano buffetti, schiaffi, spintoni, li spingevano uno contro l'altro a picchiarsi, li denudavano, cioè proprio 286 episodi hanno filmato, quindi ce ne sono tantissimi. Quindi solo a vedere queste proiettate in tribunale e questi che si difendevano dicendo ma no, ma erano buffetti, erano la normalità, oppure altre cose incredibili che è venuta fuori, non c'era nessuna formazione, uno ha detto io non avevo nessuna formazione, in 3 anni non ho mai visto una dottoressa, un medico, uno psicologo lì dentro, insomma, per cui c'era anche un essere lasciati abbandonati un po', gli operatori, no? Quindi la gestione era proprio, alla fine venivano fuori queste violenze come se fossero la normalità, ed è su questo che noi abbiamo voluto puntare molto il dito, non ci interessa l'aspetto processuale dei singoli, alcuni veramente sono poveri cristi, anche se poi presi dentro nell'ingranaggio, l'omertà insomma c'è ed è grave. Ci interessa denunciare proprio la poca trasparenza di questi luoghi e la violenza strutturale, ma questo non lo diciamo solo noi, ma anche il medico che ha fatto del tribunale, che ha fatto le relazioni, e dice c'è una violenza strutturale che avveniva in quei posti, ed è questo che noi denunciamo, anche perché poi adesso stanno venendo fuori anche in altri luoghi, è venuta fuori una residenza a Budrio, c'è stato un recentissimo episodio sempre in provincia di Bologna, una struttura messa sotto accusa, 5 operatori, perché legavano con lo scotch sul pavimento, punivano, poi c'è questo abuso di psicofarmaci continuo per sedare le persone. E la scusa della carenza di personale così non basta, insomma, giustificare certi abusi che avvengono in queste strutture. Quindi noi vogliamo porre l'occhio un po' che tutta la popolazione, perché guardate che strutture così ce ne sono veramente migliaia in Italia, di tutti i tipi, eh? Questa è una struttura per persone che avevano disabilità. Altre sono strutture per persone psichiatrizzate che hanno quindi disabilità psichiatriche, e la maggior parte sono private convenzionate con lo Stato, quindi ricevono soldi pubblici, nel caso della Stella Maris ricevono parecchi soldi pubblici, perché la Stella Maris è una fondazione molto importante, uno fiore all'occhiello della regione toscana, e ci sono le persone, le famiglie che fanno la coda per avere i propri figli all'interno, perché effettivamente ci sono situazioni familiari, a volte capiamo che ci possono essere ingestibili per certe persone, anche nel caso della famiglia di Mattia, che ha perso la vita, 26 anni, chiaramente i genitori non potevano più tenerlo in casa, avevano un altro figlio, avevano i loro problemi, era diventato veramente difficile, quindi si fa la coda per portarli in queste strutture che dovrebbero essere appunto fiore all'occhiello, come si dipingono anche nei loro volantini informativi. La Stella Maris è veramente gigantesca, è una fondazione, anche c'è dietro la curia di San Miniato, riceve, l'anno scorso ha ricevuto 4 milioni e mezzo dalla regione toscana, quindi insomma soldi ne hanno. E poi si vedono strutture di questo tipo dove le persone sono abbandonate a se stesse, non c'è nessuna attività esterna come si dovrebbe fare, no? Per persone autistiche, e invece erano veramente dai filmati una cosa orribile quello che traspare. Questo è quello che ci porta ad andare a dare la solidarietà alle famiglie, senz'altro, perché è importante, e hanno avuto uno stimolo anche dalla nostra presenza, senz'altro, ma vorremmo che si ponesse l'occhio su queste migliaia di strutture private, pubbliche, private convenzionate, poco trasparenti. Bisognerebbe partire, uno di noi suggeriva, è una buona idea per partire, ma perché non aprire le visite a qualunque ora, in qualunque momento, ai parenti, in modo che ci sia un minimo più di controllo, in modo che anche le persone dentro non si sentano un attimo più, insomma, attente a come trattano i loro ospiti. Questo è un po' quello che ci spinge. Attualmente il processo si trascina, come vi dicevo, da tanti anni. Adesso ci sarà il 7 novembre l'ascolto di altri imputati, l'escussione di altri testi, vediamo un po', sono 26 famiglie coinvolte, 23 famiglie, diciamo, vittime, 17 indagati, due però hanno fatto il rito abbreviato, e quindi sono 15 quelli che stiamo seguendo in questo processo. Poi c'è un processo parallelo per la morte di Mattia, questo ragazzo di 26 anni che è morto a casa, ma dopo essere stato lì, era trattenuto, stava nella Stella Maris da diverso tempo, è venuto un weekend a casa con i genitori, è morto soffocato da un boccone, e i genitori hanno scoperto dopo che questi episodi di soffocamento avvenivano molto frequentemente, nessuno gliel'aveva detto, ed è su questo che verte il processo, e assumeva un farmaco che fra gli effetti collaterali c'è proprio la disfagia, cioè il fatto di non riuscire a ingerire i bocconi. Questo è un altro processo parallelo, diciamo, quello per la morte di Mattia.
Sì, certo, tra l'altro, appunto, come sottolineavi in modo molto interessante tu, questo processo, la storia delle violenze, degli abusi all'interno della Stella Maris assumono una rilevanza particolare perché sono emersi e descrivono un apparato molto più esteso, e tra l'altro si inserisce all'interno di un contesto che vediamo assolutamente promosso dalla politica, che nonostante di volta in volta cerchi come bacino elettorale le famiglie delle persone con disabilità, opera poi di fatto dei tagli al sostegno, e soprattutto questo meccanismo invece assolutamente promosso della privatizzazione, dell'estrazione di profitto, cioè possiamo tranquillamente parlare di estrattivismo neurobiologico, che sia da persone anziane o che sia da persone con disabilità, che vengono trasformati in un bacino da cui estrarre profitto sostanzialmente. Poi di volta in volta, come raccontavi tu, molte delle persone chiamate, assunte per interagire in quella che teoricamente dovrebbe essere una relazione di cura, non hanno nessun tipo di formazione, e quindi figuriamoci di supervisione, e evidentemente si producono delle dinamiche che poi tendono a diventare sistemiche. Pensiamo agli studi di Zimbardo nel contesto delle gerarchie che simulano quelle del carcere, ma allo stesso modo gli stessi processi, le stesse dinamiche di emulazione e appunto di somministrazione di violenza anche come forma di benefit sostanzialmente. Io posso agire violenza, ed è uno di quei meccanismi che diventano poi stimolanti del sadismo strutturale, ecco. A questo come si risponde? A questo si risponde quasi esclusivamente con dinamiche di soluzionismo tecnologico. Ah sì, allora installiamo telecamere ovunque. È assolutamente vero che le immagini hanno avuto un ruolo centrale in questo processo, perché come sempre lo abbiamo visto anche con il carcere, con Santa Maria Capua Vetere, se non ci sono le immagini non è mai avvenuto nulla, perché c'è sempre una deumanizzazione poi secondaria, non solo nell'atto della somministrazione della violenza, ma poi anche nell'atto della presa in considerazione in sede processuale delle versioni degli eventi. Quindi insomma è assolutamente importante continuare con lo stare vicino, come dicevi tu, alle famiglie coinvolte, per qualche modo sostenerle, far comprendere che non è una dimensione intima con cui devono convivere, ma che è una dimensione che deve assumere un portato politico.
Sì, è importante per tutti veramente aprire, riuscire a far sapere cosa succede lì dentro. Come dicevi tu, la privatizzazione, l'estrattivismo, le chiamate molto giusto, perché la merce siamo sempre più noi in una società di questo genere, in cui è la persona che deve sempre essere prestante, attento nella società. Quindi chiaramente c'è un'attenzione particolare su questo, e le dinamiche sono proprio di classe, anche perché chiaramente poi chi può permettersi, chi non può permettersi, eccetera eccetera, e poi si passa al privato e quindi si estrae denaro, e c'è interesse ad avere persone in cura, e c'è interesse ad avere persone psichiatrizzate, diagnosticate. Ormai il nuovo manuale diagnostico ha aperto un ventaglio di diagnosi molto più ampio, c'è una diagnosi per tutti. Ci preoccupa molto, la Stella Mari sta entrando nelle scuole sempre di più con dei test diagnostici, cioè mandano dentro dei test alle famiglie, molti ci cascano. Adesso lo stanno facendo in tutte le seconde elementari della provincia di Pisa, per esempio, sempre con dietro la regione, che la Stella Maris è un'eccellenza, eccetera eccetera. Mandano questi test per individuare precocemente i bambini che potrebbero sviluppare disabilità, discalculia, sai, tutte quelle cose lì che adesso vanno per la maggiore. Ormai nelle classi c'è un 30% di bambini che vengono diagnosticati. È giusto che ci sia un aiuto per chi ha difficoltà, però non si va a vedere il disastro che c'è nella relazione adulto-bambino, che a volte è questo che provoca il disagio, ma si cerca di individualizzare, di dire è il bambino malato, è il cervello della persona che è malato. È questo che ci preoccupa, l'organicismo dilagante che c'è nella psichiatria, nella salute mentale. Cioè si guarda sempre meno a una psichiatria sociale, come è stata a un certo punto, cioè vedere l'intorno della persona. Qui parlo di temi psichiatrici, chiaramente, non di temi di altre disfunzioni come quelle che c'erano in quel posto, però chiaramente bisogna anche vedere le relazioni che le persone hanno, perché se no non se ne viene a capo, se si guarda solo all'individuo a dire è lui malato, è il cervello, e quindi diffusione di psicofarmaci incredibile. E questo lo vediamo in tutte le istituzioni totali, questa della Stella Maris o quella di Budrio o quelle altre che sono sotto inchiesta, le abbiamo viste, sono istituzioni totali, appunto, medicali, diciamo. Ma se andiamo nelle carceri, nei CPR, aiuto, lì ormai il 70% delle persone assume farmaci anche per propria volontà, per superare l'isolamento, perché si sta male in quei luoghi. Ma appunto questa è la dimostrazione che sono i luoghi, il posto, l'ambiente, le relazioni che fanno star male le persone. Citiamo spesso l'esempio dei poveri bimbi di Gaza, che adesso figuriamoci, ma già prima avevano patologie mentali, la maggior parte di loro, sì, ma sono mica loro i malati.
Guarda, assolutamente interessante quanto dicevi. Tra l'altro, appunto, ci sono diversi dati sulla induzione al suicidio tra i giovani di Gaza, che rimandano proprio alla dimensione ambientale e non a quella del riduzionismo meccanicista, per cui la colpa risiede all'interno della neurofisiologia dell'individuo, deresponsabilizzando completamente la struttura sociale in cui è immerso. Quindi hai citato assolutamente un elemento molto interessante, e così è allo stesso modo come rispetto ai modelli della psichiatria sociale, della psicologia sociale, è stato sostituito, cancellato quel paradigma per invece promuovere il controllo farmacologico, l'estrattivismo neurobiologico e via dicendo, allo stesso modo vediamo come la categoria della criminalità sia qualcosa di assolutamente fatto ricadere sull'inclinazione dell'individuo e non sui fattori sociali, ambientali, economici, culturali, perché interferire con quelli vorrebbe dire mettere in discussione il modello sociale nel suo insieme, quindi è molto più comodo trasformarlo in un bacino da cui estrarre profitto.
Sì, questo è purtroppo quello che sta avvenendo e quello a cui bisogna opporsi. Quindi invitiamo tutti intanto a venire, chi può venire il 7 novembre, quando ci sarà questo appuntamento. Ma prima di questo appuntamento stiamo facendo anche delle assemblee pubbliche, ne abbiamo fatta una molto interessante all'Expoa, nella sede universitaria, c'erano anche molti giovani, proprio per rendere pubblica questa cosa, e poi vengono fuori testimonianze nuove. Per esempio c'era un ragazzo che ci ha detto che aveva delle patologie lui di tipo motorio, e diceva, a me mi dicevano delle volte, guarda che se fai quel cattivo ti mandiamo a Fauglia, cioè per dire, vengono fuori anche nuove cose confrontandosi con altri. Faremo un'altra assemblea pubblica anche a Firenze, prima dell'udienza del 5 dicembre, perché ci interessa portare fuori queste cose, proprio perché tutti si prendano carico, è quello che tutti dovremmo fare, no? Nelle società dove si condivide, le persone con difficoltà vengono prese in carico da tutti, dalla comunità degli affetti, ma anche dalla comunità dei vicini. Questo era quello che, a cui si dovrebbe tendere, piuttosto che affidare a privati che hanno interesse, come dicevo la Merce, siamo sempre più noi in questo tipo di società, e quindi cerchiamo di fare invece relazioni fra le persone in modo di autodifendersi. Il collettivo un po' anche questo soffre, il nostro collettivo antipsichiatrico è anche questo, un auto mutuo aiuto fra le persone che si trovano magari allo sportello di ascolto nostro, dialogano fra di loro, si aiutano più fra di loro che a volte dai tecnici, dai professionisti della salute, e questo è un po' il rischio.
Assolutamente, la centralità della comunità come elemento di presa in carico reciproca è qualcosa che deve essere assolutamente cancellato dal modello neoliberista, e quindi reintrodurlo come forma anche di lotta è assolutamente interessante come proposta. Alberto, io ti ringrazio come sempre, buona lotta, insomma, e quando volete Radio Blackout è sempre a vostra disposizione.
Siete sempre sul pezzo, questo lo so. Grazie.
Un abbraccio, ciao caro.
A presto, ciao.